Buonasera a tutti. Allora, ringrazio Davide Di Ciaula perché insomma ha permesso oggi di ricordare in questa occasione, insomma, in questo festival che comunque è molto importante per la città di Bari, di ricordare un grande scrittore pugliese e di ricordare insomma suo padre, perché Davide, noi ci siamo conosciuti online, insomma, ci siamo conosciuti su internet qualche mese fa, a ridosso della scomparsa di Tommaso Di Ciaula, e insomma, è nata anche, come dire, una bella corrispondenza, perché ci siamo confrontati su tante cose che da lettore, io non sono un critico, sono solo un lettore, però tanta narrativa di Di Ciaula non la conoscevo, insomma, ero fermo, insomma, sui libri principali e ad alcune sue poesie, perché Tommaso Di Ciaula è soprattutto è anche un poeta ed è uno di quei poeti che, voglio dire questa espressione, prestate alla narrativa, cioè sono quegli scrittori che nascono poeti, che hanno uno sguardo poetico nel momento in cui loro raccontano e scrivono, che si sente quando si legge un loro romanzo. Cioè si capisce che la sintassi, la struttura anche della storia, la scelta delle parole è quella di un poeta. E il poeta è uno che vede delle strade che molte volte i narratori non vedono, perché a volte ci sono proprio anche degli schemi che uno segue. Invece un poeta ha una felicità, un'incoscienza, anche una libertà, e ha un modo di guardare la scrittura molto diverso. Il poeta è uno che sa usare gli spazi bianchi, cioè se noi vediamo un libro di poesie, subito quello che notiamo è più il bianco che l'inchiostro. E però la poesia è lì. Cioè, quanto spazio bianco, come è riuscito a rinunciare a quel pieno, e quale la giusta scansione fra il pieno e il vuoto, perché la poesia è questo. E io voglio iniziare questa mia piccola riflessione. In realtà faccio una riflessione da lettore e anche un po' da persona che ha lavorato tanti anni in editoria, e che sono molto attento anche alle storie editoriali degli scrittori. La storia di Tommaso Di Ciaula dal punto di vista editoriale è anche una storia molto frastagliata, che ha avuto una sorta di nascita tipo supernova e poi un periodo molto, molto complicato, perché oggi, insomma, le opere di Tommaso Di Ciaula non sono facilmente reperibili. L'incontro di oggi si chiama Acque Sante e Acque Marce, in onore di un libro uscito con Sellerio alla fine degli anni 90, che fosse l'unico libro facilmente ancora, facilmente, sempre, va sempre ordinato, comunque è ancora un libro che si può ritrovare, che si può ancora trovare. Tutti gli altri libri di Tommaso Di Ciaula, a cominciare dal suo grande successo riconosciuto, Tutta Blu, sono libri, insomma, per cui qualunque lettore voglia iniziare a crearsi un percorso da lettore di Tommaso Di Ciaula troverà delle difficoltà. Allora, io voglio iniziare questa mia breve riflessione su Di Ciaula con la lettura di una sua poesia. Una sua poesia che, secondo me, è proprio. Ci sono quei momenti in cui un poeta sta mettendo fuori la sua, in qualche verso, la sua identità letteraria. La sua identità letteraria, la sua visione del mondo, e anche l'energia con la quale questa visione letteraria viene fuori. La poesia si chiama L'albero ed è tratta da Chiodi e Rose, che è un libro della fine degli anni 60, che poi è stato incluso, mi sa, nell'Odore della pioggia, o comunque in una delle antologie che uscì nell'inizio degli anni 2000. E vi leggo questa L'albero. Scusate, non sono un bravissimo lettore, ma cercherò di farvi arrivare i mondi che ha dentro Tommaso Di Ciaula, cioè i due mondi e il modo con cui lui si rivolge a questo ipotetico lettore che legge la poesia. L'albero di fichi era lì sazio di miele tra collane di frutti essiccati, ronzanti di vespe e di api. La terra d'argilla, con la fronte arrossata, sognava lotte di vento e di pioggia, una sottile linea d'acqua per la sua tragedia di polvere. Mi avvicinai con l'antica paura del sacrilego, del profanatore di altari e di tombe. L'albero altare era lì, tra teorie di farfalle, impiastricciato di zucchero e di api, e la smorfia verde della clorofilla mi disse: ti odio. C'è una pagina, allora inizio da Tuta Blu. Tuta Blu è un libro del 1978. Ho visto che Silvano ha portato anche la copia originale dell'edizione. E l'edizione era Franchi Narratori, è una collana della Feltrinelli veramente rivoluzionaria alla fine degli anni 70, innanzitutto dal punto di vista grafico. Insomma, c'è Francesco De Zio, tra l'altro, che è un nostro grande scrittore e ha una discendenza con Tommaso Di Ciaola, poi magari dico due cose, e lui però si occupa anche di grafica, quindi sa sicuramente quello che sto dicendo, perché fu una rivoluzione questo tipo di copertine che sembravano le copertine non di un romanzo, se voi vedete bene, sembra un po' la copertina anche di un saggio, perché questa collana Franchi Narratori, diretta da Nanni Balestrini e Aldo Tagliaferri, era una collana che voleva far conoscere al pubblico dei lettori delle esperienze di vita vissute, però scritte come un romanzo, da persone che avevano vissuto quel tipo di vita. Noi in Puglia abbiamo avuto in questa collana due grandi esempi, cioè il libro di cui stiamo adesso parlando, Tuta Blu, di Tommaso Di Ciaola, e Analisi in famiglia di Maria Marcone, un altro libro che secondo me è veramente un capolavoro, insomma, che va riscoperto. Sempre nella collana di Feltrinelli, il 266esimo titolo nei narratori Feltrinelli, due anni dopo l'uscita di Tuta Blu, fu Nero di Puglia, di Antonio Campobasso. La storia, anche questa ispirata a un fatto vero, di un uomo di colore, figlio di una giovane donna degli anni, che ebbe una relazione con un soldato americano di colore, e che cresce fra Giovinazzo e Bari, in un clima infernale per un ragazzo, perché racconta proprio il fatto come lui si sente ed è stato trattato da diverso per tutta la vita. È un libro bellissimo perché è del 1980, si chiama Nero di Puglia, si colloca proprio in questo spazio Tuta Blu di Tommaso Di Ciaola. Io ho letto quella poesia non a caso, in cui si parla di un albero di fichi, in cui però si conclude con una invettiva: ti odio, e dove si parla di zucchero, di api, di farfalle. Perché quando noi pensiamo a Tuta Blu, che è la storia di questo, un po' raccontata come se fosse un piccolo romanzo di formazione, che dà il racconto di questo operaio che ha a che fare sì con la fabbrica, tipico insomma della narrativa operaistica di quegli anni, cioè, testi di Ruscio, Guerrazzi, cioè l'operaio che lotta contro il capitale, che lotta contro il padrone. Ma attenzione, Di Ciaola ha un'arma in più, anzi, qual era la grande differenza con gli scrittori che uscivano in quel periodo, e perché Tommaso Di Ciaola probabilmente è stato uno scrittore in quel momento amato soprattutto in Germania, in Francia, è diventato un caso editoriale. Ed è stato uno scrittore con cui, per esempio, io ho 44 anni e ricordo che da bambino nei nostri testi di scuola avevamo sempre un testo tratto da Tuta Blu di Tommaso Di Ciaola, perché Tommaso Di Ciaola racconta il rapporto fra quel mondo lì della industrializzazione forzata, modernizzazione forzata in un territorio come la Puglia, e il rapporto con la natura. C'è una pagina bellissima in Tuta Blu dove il protagonista dice: io ho lavorato come una bestia tutto il giorno e lavoro così tanto che quando la sera torno non riesco a godermi il tramonto. Cioè non riesco a godermi quel momento così, il momento più bello della giornata, quel momento in cui senti in lontananza il passaggio di consegne, delle cicale ai grilli, senti gli odori, non riesco più a percepire niente, non sento nulla, i miei sensi sono completamente bloccati. Quando lui fa pausa, dice: io adesso non me ne frega niente di quello che mangiano i miei colleghi, vorrei andare invece arrampicarmi su un albero di fico e mangiare i fichi freschi, perché questo è il tempo dei fichi e fironi. E poi c'è tutta quella disamina, perché i fichi sono una cosa, i fironi sono un'altra. Ed è un modo di raccontare, anche digressivo, dove c'è sempre questa vena feroce, una vena anche crudele, a volte è a volte di autodistruzione. Altre volte invece, quando lui dice ti odio, lui non è solo ti odio, ma lui dice io voglio sovvertire, ma allo stesso tempo non voglio sovvertire il padrone, io voglio sovvertire la vita che sto vivendo in questo modo. Dove a me interessa più la natura che la fabbrica, però la fabbrica per me è importante anche perché mi permette di vivere, ma allo stesso tempo io sto in Puglia e la Puglia è una terra speciale, è una terra di frutteti, è una terra di moretti a secco, è una terra di tante campagne. Tommaso Di Ciao la trasforma quella famosa definizione che diede Di Vittorio, che disse la Puglia è una terra difficilmente industrializzabile, per il semplice motivo che quella che voi chiamate classe operaia, poi Silvano su questo sarà magari più preciso perché lui viene da Taranto e sa, e lui si riferiva Di Vittorio a Taranto imprecisamente, ma in realtà è tutta la Puglia così, quella classe operaia che noi chiamiamo classe operaia, in realtà hanno una mentalità che è più vicina a quella dei mezzadri, tant'è che lui usava il termine metal mezzadro invece di metal meccanico, cioè l'operaio alla fine della giornata torna al suo orto, non gli interessa fare politica dentro la fabbrica, anzi interessa invece tenere quel rapporto, quel dialogo con la terra, con le sue radici, con il suo mondo, con la sua campagna. La civiltà contadina su quale si viene innestata la civiltà industriale crea dei conflitti. E Di Ciao li racconta benissimo. E li racconta con questa ferocia, ma anche con questo sguardo a volte un po'. Non voglio dire che il dissennato, l'aggettivo dissennato che sto usando senza un senso, ma aveva lo sguardo che hanno proprio i poeti, ma quei poeti della sua generazione. Infatti lui, ne parlavamo prima con Davide venendo qui, aveva partecipato a Castel Porziano all'inizio degli anni Ottanta, che è stato un festival della poesia epico, perché è l'unico festival italiano cui ancora oggi ci sono fior di persone che raccontano delle esperienze quasi mistiche che si facevano in questo festival, perché andavano a sentire i poeti decine di migliaia di persone, e il modello era quello dei concerti rock, modello Woodstock, e andavano a leggere i poeti della Beat Generation. Quindi andava Allen Ginsberg, è andato Gregory Corso, poi Gregory Corso c'era addirittura rimasto a vivere a Roma dopo che c'era andato, Lawrence Ferlinghetti. E fra questi c'era anche Tommaso Di Ciaola, che aveva in fin dei conti un suo animo beat. In fin dei conti era un po' un dannato, come lo erano quei poeti e come sono stati tanti musicisti anche della stagione felice del rock. Quindi questa anima così inquieta la si percepisce non soltanto in Tutta Blu, ma in tutta la sua opera, nella sua poesia, fino ad arrivare. E chiude insomma su Acquesante, su Acque Marce, fino ad arrivare a un certo punto a questo libro che è un. Non so se poi qui saranno d'accordo Davide e Silvano, ma Acquesante, Acque Marce a me sembra proprio un poema in prosa, cioè un libro dove lui scavalla dalla narrativa, da quella narrativa un po' che l'aveva contraddistinto da flusso di coscienza, da unio narrante molto volutamente, molto, molto ingombrante, ed entra in un campo che Sellerio decise di lanciare il libro come il nostro realismo magico. In realtà è proprio c'è poco di magico, è proprio invece un realismo solo di Ciaola, cioè un suo sguardo puro sulle due anime di questa Puglia, che lui a un certo punto impossibile, industrializzazione e civiltà contadina, lui le ha raccontate in tutta blu, però l'anima nera di questo conflitto non era ancora stata raccontata. Tra l'altro è un libro molto interessante che va riletto oggi, anche tanti anni dopo, in cui la Puglia è molto instagrammata, è molto bella come fondale nei nostri viaggi, nel fatto che quando diciamo che siamo pugliesi, cioè, si illuminano gli occhi dei nostri interlocutori, ma la Puglia è la terra delle acque sante e delle acque marce, è la terra della impossibile modernizzazione e della civiltà contadina, è la terra dell'inquinamento, del grande inquinamento, che è un inquinamento non soltanto quello delle grandi industrie che sono rimaste qui, ma anche dell'intombamento di tanti rifiuti tossici, soprattutto nel Salento. Tommaso Di Ciaula, come tutti gli scrittori, sta guardando, che restano, vede una cosa che ancora non si vede, cioè è proprio ha uno sguardo quasi visionario in acque sante e in acque marce. Tra l'altro ci sono, è un viaggio, anche qui è la storia di un viaggio, il racconto di un viaggio con dei personaggi fiabeschi che apparentemente sembrano dei personaggi appunto in qualche modo che possono appartenere a un'evocazione del mondo infantile, in realtà sono dei personaggi che stanno proprio dentro, sono invece proprio delle figure che richiamano in qualche modo degli archetipi, e la natura è l'uomo che fonde e violenta la natura. Ed in Puglia questa cosa è successa molto spesso, ed è successa in quel periodo in cui bisognava assolutamente portare la Puglia a essere una terra industriale, tanto che si diceva la Puglia, la Lombardia del Mezzogiorno. Non so se vi ricordate che noi eravamo, siccome avevamo Taranto aveva il PIL più alto negli anni 70 di tutto il Mezzogiorno, no Silvano, quando negli anni 70 Taranto aveva il PIL più alto, perché aveva comunque un indotto dovuto alla presenza dell'ex Italsider, alla presenza della Belleli, alla presenza del porto, dell'arsenale, eccetera, che era ovviamente una città che addirittura alzava tantissimo il livello del PIL anche della nostra regione. Però di fronte a quella modernizzazione apparente c'erano il grido, l'attenzione, che in realtà questa transizione fra mondo antico e mondo nuovo bisogna tenere il presente, che va fatta tenendo presente chi sono le persone che vivono e quel territorio lì, perché cambia da paese a paese, cambia da uomo a uomo, da comunità a comunità, da territorio a territorio. Tutto questo lo racconta benissimo Di Ciaula. E chiudo questo mio intervento con la definizione che gli diede Paolo Volponi. Paolo Volponi usa l'espressione che meglio di tutte lui nell'introduzione, meglio di tutte forse racconta questo animo che aveva Di Ciaula, che spesso è passato per essere uno scrittore operaio e basta, ma in realtà era anche un poeta contadino e teneva insieme queste due anime e queste sue due vocazioni. Di Ciaula resta come scrittore, io ne parlo da lettore, anni dopo per esempio ho avuto la fortuna anche di diventare amico poi con Francesco De Zio, che è stato uno scrittore che ha portato poi la tradizione di quel tipo di narrativa, l'ha rinnovata. Poi lui, Francesco De Zio, è uno scrittore che va verso anche un nuovo mondo, insomma, anche verso, è uno scrittore per me anche internazionale su questo tema. Ed è uno scrittore, Di Ciaula, che resterà, ma resterà, spero che resti non soltanto come Cassandra, cioè come uno che ha lanciato un grido, ma che resti come un piccolo modello di scrittura, di struttura, di parola, perché per me lui resta anche un poeta, dove queste due anime della nostra terra e la loro, è il conflitto che c'è fra queste due anime, verrà raccontato con uno sguardo ancora oggi insuperabile, però spero, come augurio, che i suoi chiodi e le sue rose siano un libro ancora per le nuove generazioni fruibile e leggibile. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Silvano Trevisani. La mia presenza, diciamo, è dovuta al rapporto che si è innescato con Davide gli ultimi tempi della vita di Tommaso. Io forse purtroppo soprattutto per Tommaso, sono stato l'ultimo a tenerlo per mano, ci sentivamo quasi tutti i giorni e nei momenti di sua solitudine mi chiamava tutte le ore e stavamo al telefono anche per un'ora e mezza. Qualche volta è capitato anche Davide, a cui ho cercato di raccomandare sempre di rintracciare i quaderni dove sapevo che Tommaso teneva gli appunti e appuntava le sue poesie. E io lo spronavo continuamente, perché lui amava, non poteva fare a meno della poesia. E qualche volta mi ha anche fatto degli sms inviandomi dei versi che gli venivano a parlare. Io poi l'ho pubblicato su una rivista. E il mio rapporto con Tommaso risale, diciamo, molto indietro. Io, purtroppo per me stavolta, sono più grande di Mario e quindi ho avuto modo di seguirlo. Diciamo che è stata una storia un po' particolare, perché io per molti anni, già a partire dalla fine degli anni Ottanta, ho curato i servizi culturali del Corriere del Giorno di Puglia e Lucania, che era il quotidiano che si pubblicava a Taranto. E il mio occhio era molto attento, lo è stato sempre, ai poeti e autori locali, e pugliesi soprattutto, e tant'è vero che ogni tanto scrivevano anche Vittorio Fiore, Tommaso anche scriveva, e anche altri collaboratori, i quali ritenevano che invece su quotidiani maggiori c'era meno sensibilità, c'era più attenzione agli eventi, diciamo, alla cultura ufficiale. Noi facevamo una cultura un po' disobbediente e quindi avevamo questa nicchia. Ecco, cominciò allora l'amicizia lunghissima con Tommaso, che poi tra l'altro era di casa a Taranto, come giustamente ricorda Mario. Perché? E perché a Taranto c'era un mondo operaistico, a Taranto è la prima industria del Mezzogiorno, l'Arsenale di Taranto nasce nel 1984, quindi c'è una coscienza antica e un rapporto sempre complicato tra la città e la campagna. Tommaso era quindi chiamato molto spesso, anche persino dal consiglio di fabbrica, a tenere degli incontri, e lui prendeva il treno, ci veniva volentieri, parlava, portava le poesie e poi faceva discorsi anche politici. Negli ultimi giorni poi mi diceva sempre, e l'ho anche scritto, per la verità, l'ho anche scritto in alcune poesie che ho pubblicato, che diciamo da sinistra non esiste più, non c'è più quella coscienza che c'era un tempo. Lui sentiva molto la distanza, ecco, nei confronti del passato, di quello che significava fare cultura nella fabbrica, fuori dalla fabbrica, tra gli operai. E in questo mondo poi era molto attento a quello che succedeva nella poesia e nella letteratura, perché lui era un grande lettore e conoscitore. Quindi io metà degli anni 90 a Taranto fui anche promotore di un concorso letterario. Voi avrete sentito parlare del leggendario premio Taranto che si faceva a Taranto alla fine degli anni 40 e negli anni 50, che era, il cui presidente era Ungaretti, e che portò a Taranto tutti gli scrittori dell'epoca, Pasolini, Gadda, eccetera. Per alcuni anni, diciamo, divenne un po' la capitale, poi i soliti problemi. politici portarono alla conclusione di questo premio, però, che però è sempre presente nella memoria. Allora negli anni 90 cercai di riproporre in maniera diversa questo premio, e aveva una sezione della vita per la vita per il romanzo, in cui furono premiati Vasco Paratolini, Bevilacqua, Sgorlon, con cadenza biennale. Ma io volevo realizzare una sezione, anche un po' provocatoriamente, perché lo dicevamo prima con Mario, una volta per gli autori meridionali era quasi proibitivo pubblicare. Io conservo tutti i libri usciti di quegli anni e le lettere che mi portavano dalle case editrici, alcuni autori importanti, che poi sono diventati anche importanti, ma che nei primi anni autoproducevano i loro romanzi. Non vi faccio i nomi, ma potete anche immaginare. Le case editrici rispondevano con ad alcuni di loro: sì, è un bel lavoro, ma tu sei del profondo sud, a chi lo vendiamo questo libro? Allora, per quello io voglio fare, voglio promuovere, grazie a Dio, allora la provincia esisteva e seguiva, una sezione per gli autori meridionali. E nel 96 vinse proprio un libro di Sellerio, di Adduci, Non si fa mai giorno. Erano delle novelle che Sellerio aveva mandato, per la verità aveva mandato anche altri autori che adesso vanno per la maggiore, però quell'anno vinse Adduci. E io nel parlare con Elvira Sellerio mi disse: vabbè, 96, ma vedi che l'anno prossimo uscirà, nei prossimi sa per uscire un libro importante di un autore pugliese. Disse: chi è? È un autore importante, lo stiamo finendo di... Tommaso Di Ciaula. Com'è possibile? Mi chiamai Tommaso: come, stai pubblicando con Sellerio e non dici niente? Perché Tommaso era fatto così, era così. Non lo so se era un po' per scaramanzia o perché non credeva lui stesso. E dice: che cosa hai fatto? No, ho fatto una scritta, una cosa particolare, non so poi se la capiscono, se va. E in effetti poi in realtà fu pubblicato. Io feci una pagina sul Corriere per quella pubblicazione, perché avevo capito che era una svolta creativa in lui, una svolta importante, perché adesso cavalcava un nuovo immaginario. Mi era sembrato quello che lui scriveva, questo suo viaggio fantastico alla ricerca del superamento di questo spaesamento, no, che una persona sensibile può avere lavorando nel sud. Una via di mezzo tra un viaggio di Kerouac e il Mago di Oz, no? In cui con questi personaggi, l'uomo di latta, no? Lui invece c'ha un ranocchio che però nasce e prende vita dalla cattedrale, dall'acqua santiera. È un leone, che pure è un leone, il simbolo più presente nella cattedrale, che rappresentano un po' anche i due lati estremi del suo carattere. Perché il ranocchio è uno che c'ha sempre pensieri un po' eversivi, che rompe le scatole, che sta... Invece il leone è un riflessivo, persegue un obiettivo, quello di cercare un suo fratello, che è il viaggio che poi lo porterà addirittura a Parigi, a questa trasferta improvvisa, no? Seguendo le acque della Senna, che approda anche alla cattedrale di Parigi, dove certamente non mancano i leoni e le figure allegoriche. Ecco, questo viaggio era un po' un viaggio introspettivo, un viaggio esteriore, in cui lui legava le sue pulsioni intime con le cose che vedeva all'esterno. E le acque sante, no, come detto, sono le acque sante che legano la religiosità, le grandi cattedrali, che sono un po' un filo conduttore della Puglia. Le acque marce sono le acque dell'inquinamento, del marcio che viene fuori anche dai sentimenti dell'uomo, e alla ricerca di un incontro che poi poi idillicamente alla fine ci sarà, con questo lieto fine che più forse è una speranza che non la reale consapevolezza da cui partiva Tommaso nel descrivere questa avventura. Ah, è un'avventura straordinaria, fantastica, sì, e fantastica, ci può portare anche nel mondo del conto dei conti, se vogliamo, no? Con questi incontri, a volte paradossali, che però partono sempre dalla realtà. È come se lui vedesse le cose e ricordasse le feste popolari, i fuochi d'artificio, le cattedrali, gli incontri, le sagre paesane, e ne desse sempre una versione spirituale, diciamo animistica, che appartiene al Tommaso bambino, infante, che guarda, e una invece sociologica, utopica, che un mondo sovrastrutturale che si riflette, e quindi c'è sempre questo scontro, perché questo viaggio è veramente fantastico e affascinante, e certamente è un'opera di poesia, come giustamente diceva Mario, come giustamente le parole di Volponi, no? E poi possiamo, ma lo dici, parlando di Tuta Blu, dice: il filtro della poesia fa cadere sul libro come una miriade di scintille tante bellissime parole. È così, perché è così Tommaso, è un fluvio di parole. E anche quando lui mi chiamava, era anche, diciamo la verità, perché Tommaso era fatto così, non nascondeva mai i suoi sogni erotici, per cui non mi... La prima cosa che dice: beh, quando andiamo a Bucarest, perché a Bucarest, andiamo a Bucarest, oppure alternativamente mi trovi un buco lì a Grottaglie, perché me ne voglio venire, così siamo vicini, possiamo parlare senza telefono. Ma quando andiamo a Bucarest, perché questo è un suo viaggio, un altro viaggio, un idillio, no? Che lui fantasticava sulle doti delle donne rumene. Beh, lui è un... Anche la sua fantasia erotica, c'è una pagina bellissima da questo punto di vista sulla funzione del sesso femminile, ma è poetica anche quella. Però Tommaso, devo anche dire la verità, era stato un po' abbandonato. Sarà anche forse l'invidia del suo immediato successo enorme che ebbe, e che a quell'epoca non aveva paragoni nel territorio, non solo della Puglia, ma dell'Italia meridionale. Però ecco, le parole che scrive, no, erano, che mi diceva all'inizio, erano un po' sempre queste: chi mi aiuterà, chi può mai accorgersi di un poeta, di un vero poeta? Non si addolora mai nessuno, i miei amici mi hanno scordato, si rincorrono tra i tronchi spensierati, il ranocchio insegue una farfalla. Cioè, anche i suoi compagni di viaggio sono la metafora di questo abbandono, perché sì, vanno con lui, però a volte sono dimentiche, a volte sono parassitari, ma basta una farfalla, cioè questo sogno, questo idillio immaginario che fa distrarre il ranocchio, lo allontana per i fatti suoi, tranne poi a portare quando ha bisogno, a tornare quando ha bisogno di mangiare, quando ha fame, quando alla ricerca dell'acqua dello stagno. Ecco, e quindi Tommaso è questo, il rapporto che ci ha legato è anche il rapporto proprio col mondo di una poesia concreta. Infatti l'anno successivo io curai anche un'antologia di poeti pugliesi, e poeti che secondo me avevano un bisogno di essere conosciuti molto meglio e di più, e tra loro c'era anche Cristiano Serricchio, che ci ha lasciato 10 anni fa, che è stato un grande, c'erano altri, c'era Giuseppe Goffredo, che conoscete sicuramente, c'era anche Pasquale Pinto. Pasquale Pinto è, possiamo definirlo, un alter ego di Tommaso, erano molto simili. Anche lui era un poeta, anche lui era un operaio che però aveva lavorato nell'Italsider in situazioni di nelle alto forni, quindi in una tecnologia ancora più respingente. E c'è anche un legame che lega il modo di essere, il modo di sentirsi tagliati fuori di Pasquale, perché Pasquale Pinto sì, ha pubblicato, ma sempre a livello locale, e poi aveva dei problemi anche Pasquale, ma più gravi, mentali. E in quegli anni che Alda Merini è vissuta a Taranto, nell'84, dall'84 alla fine dell'87, con Pasquale c'era una certa intesa, perché erano tutti e due pazzi. E lei lo scrive pure a Pasquale: tu sei, hai la mia stessa, i miei stessi problemi, le mie stesse ispirazioni. Erano quegli anni in cui c'era questo forte legame carnale, corposo, col territorio, con la città di Taranto, che anche Alda sente molto forte. Poi di Alda parleremo un'altra volta, perché la storia di Alda non è quella che si conosce. Io ho scritto vari libri, ma io l'ho conosciuta personalmente, e si dicono cose molto sbagliate partendo dalle sue memorie, ma le sue memorie sono fantastiche. Alda inventava la realtà, se gli facevano tre interviste una dietro l'altra rispondeva tre cose diverse, faceva una ricostruzione completamente diversa, ma lo faceva perché secondo lei l'invenzione era un altro modo di vivere. E quindi unire questi personaggi, tenerli legati, Pasquale l'ho anche chiamato nella redazione della culturale, dove faceva una rubrica poetica, e lui teneva poi contatti, perché era un altro maniaco dei contatti, era sempre in contatto con tutti in Puglia, e mo chiamava Spagnoletti, mo chiamava Vittorio Fiore, mo chiamava Tommaso Di Ciaolo, mo chiamava... Ricordo con volentieri, ecco, questo momento che abbiamo passato insieme e che è rimasto anche in questa antologia, in cui Donato Valli, buonanima, riconosce, ecco, questa esigenza di rimettere insieme le fila del racconto poetico. Quindi di Tommaso non so, potrei anche dirvi altro, penso di aver parlato troppo, vi ringrazio.
Io vorrei leggervi un passo di Acque Sante e Acque Marce, perché prima Silvano parlava del tema del favolistico, quindi l'Ocunto degli Cunti, no? Di Basile. E vi leggerei questo passo, che in realtà comincia con un ricordo della vita di un tempo nei campi, insomma. Comincia così, poi siamo appena proprio all'inizio, alle prime pagine del libro. Cammino da tempo cercando un ricovero, ma tutte le chiesette rurali che incontro, antichissime chiesette senza memoria, senza tempo, sono deposito di vecchi e polverosi attrezzi agricoli. Tra forti odori di paglia vecchissima e frutti marci, nugoli di insetti. Ci sono anche molti palmenti nella zona, ma anch'essi impraticabili. Avranno senz'altro 300-400 anni. 300-400 anni si riunivano i contadini sotto quei muri, sotto questi antichissimi palmenti dalle immense volte a botte, e su quei pavimenti di vivida pietra gruppi di contadini affiatati ed amici portavano le loro rispettive rigogliose vendemmie. Ed era grande festa, con i lembi dei pantaloni fin sulle ginocchia pestavano ritmicamente i grappoli divini. Scivolavano gli umori fragranti e pungenti fin giù nelle magnifiche cisterne di pietra. Dopo il magico rito, ognuno si portava al paese la sua porzione di mosto, sui traini, nelle tinozze, e poi fin nelle panciute e botti delle cantine. Era una festa, un via vai di carri, tinozze colme di mosto, inseguiti da nugoli di moscerini, scanditi dall'abbaiare di volpini saltellanti nelle pozzanghere dell'autunno sognante e misterioso. Questa, secondo me, è una straordinaria rievocazione della vita contadina, ma è una rievocazione che ha il potere, nella forma, secondo me, di una poesia messa in prosa, di fartele sentire di dare delle immagini così forti che tu le senti quasi di fronte a te, queste immagini che ti parlano e ti... E quindi sono immagini vivissime. E poi c'è, ricomincia, e qui c'è la favola, il favolistico. Ho un'idea, forse il vecchio castello di Balsignano mi darà ricovero. Lui che è vecchio di oltre 1000 anni avrà senz'altro un po' di pietà per me. L'ho vista di sfuggita una volta, la figlia del principe, bellissima come il sole ed elegante come la luna, bionda e con gli occhi azzurri, proprio come il diacono della piccola e antichissima chiesetta. Ecco, ti sono di fronte, vecchio castello, col naso all'insù ti ammiro. Ahi, che fastidio, sempre quelle pettegole stelle nel mio sguardo, e spaventatissimi voli di falchetti, di barbagiani, di stupide gazze. Ne sono sicuro, la terra poco fa ha tremato per un attimo, rumore di tuoni e margherite, screziate di sangue sotto i miei piedi. Ma secondo me sono delle immagini bellissime che sono impreziosite poi da questa incursione nel favolistico. Quindi qui c'è l'immagine del castello di Balsignano che fa parte del casale di Balsignano, all'interno del comune di Modugno, che è un posto secondo me magico e che a cui mio padre era affezionatissimo e a cui dedica poi un po' di anni fa una cartolina dove ci sono altri luoghi simbolici, monumenti di Modugno. E quindi lui, quando immagina e scrive questo libro, ha bene in mente questi luoghi a cui lui era affezionatissimo. E qui abbiamo il professor Corriero che potrebbe dirci qualcosa di questi luoghi e del legame che aveva mio padre con questi luoghi, a cui dedica questo libro.
Dunque, questa pagina che è stata letta da Davide è molto significativa, perché in questa pagina Tommaso rievoca quegli aspetti della campagna modugnese che rappresentavano per lui il luogo di incontri quotidiani. Io ho avuto un rapporto molto intenso e duraturo con Tommaso, quindi quando Tommaso ricorda le chiesette rurali, i palmenti, i menhir, il castello di Balsignano, erano questi i luoghi che noi frequentavamo. E andavamo alla ricerca di questi luoghi. Questi luoghi sono parte del territorio di Modugno, perché Tommaso, nonostante fosse nato ad Adelfia, era in realtà modugnese. È vissuto a Modugno per molti anni ed è significativo, a mio parere, che questo romanzo racconti un viaggio che parte da Modugno, si conclude poi a Trani, con la cattedrale di Trani, passa da Parigi, sorvola la Puglia, ma parte da Modugno, perché Modugno per Tommaso è il punto di partenza della sua ispirazione e della sua riflessione. Poiché il tema di fondo della poetica di Tommaso consiste appunto in questa straordinaria e tumultuosa trasformazione sociale, economica, culturale, antropologica, avrebbe detto Pasolini, del passaggio dalla società contadina alla società industriale, Modugno era per Tommaso il paradigma di questa trasformazione. Quindi oserei dire, non so se Tommaso avrebbe scritto quello che ha scritto se non fosse vissuto a Modugno, se non avesse vissuto in Modugno questo processo di straordinaria, tumultuosa, caotica trasformazione che egli fu tra i primi a cogliere. Io ricordo la poesia, una delle prime poesie scritte da Tommaso è la prima poesia che mi regalò, Modugno 1970, una poesia che disegnava il campanile come non più incontrastato re dei camini, perché la speculazione edilizia, vabbè, ho usato un termine, come dire, politico, diciamo l'espansione edilizia a Modugno fu tumultuosa negli anni 60-70, e concludeva questa poesia: Modugno urla strozzata nella sua crescita disordinata. Ecco, quindi già nel 1970, quando l'opinione pubblica, la società modugnese era lanciata di corsa nella ricerca del posto in fabbrica, nell'abbandono della campagna, nel demolire preziose non solo chiesette rurali, ma preziose anche abitazioni signorili, dove per costruire il grattacielo, quello che noi a Modugno chiamiamo i grattacieli, all'angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Sedile, c'era una bellissima villa padronale, la Villa Russo, che fu demolita per costruirvi dei palazzoni di 12 piani. Allora, che cosa significa questo titolo Acque Sante e Acque Marce? Significa che la sacralità, la santità dell'albero di fico, del corso d'acqua, di tutti quegli elementi naturalistici nei quali Tommaso, con una visione animistica, è stato detto, coglieva una vita, l'esistenza della vita che è la natura, quella vita viene uccisa, viene sacrificata, viene inquinata da una trasformazione che alla fine ci condanna alla perdita della nostra identità e alla perdita, insomma, del nostro legame con la nostra terra e con noi stessi. Questo vuol dire.
Non so, potremmo continuare, potremmo leggere delle poesie o non so se abbiamo ancora tempo.
Volevo chiedere se Francesco Dezio gli andava di dire qualcosa, perché tu sei stato insieme a Silvano Trevisani una delle prime persone a scrivere quando è scomparso Tommaso, insomma, prima ti ho citato, se ti va di dire qualcosa, sì, cioè, farebbe piacere. Francesco Dezio.
Ma vabbè, è un'improvvisazione, mi hai tirato dentro, proprio happening. Ma vabbè, con Tommaso c'è stata una frequentazione minima, perché ci hanno fatto incontrare qualche volta grazie a Davide Carlucci, che è il sindaco di Acquaviva delle Fonti, ma che all'epoca, insomma, era anche all'Espresso e a Repubblica, e quindi lui ci ha fatto incontrare più volte, ci ha quasi fatto fare un match proprio per confrontare le nostre esperienze reciproche, perché insomma, per chi non lo sapesse, io ho raccontato, appunto sono ritenuto un po' l'erede di Diciaula, perché ho voluto raccontare la fabbrica così come è oggi, e quindi con il processo di meccanizzazione, oltre la flessibilità che ci contraddistingue, insomma, e quindi questa era la grande novità. E insomma, a me spiace comunque che questi libri siano attualmente irreperibili, ecco, questo è il pensiero che volevo portare, cioè io mi auguro che finalmente ci sia un editore, qualcuno disposto a riproporre tutto il suo materiale. Io ci ho provato con l'editore con cui collaboro, Terra Rossa, ma ahimè non sono stato in grado di convincerlo, e quindi al momento è ancora, i giochi sono aperti, e quindi ecco, appunto, mi auguro che sia, anzitutto torni a essere disponibile questa grande eredità che ci ha lasciato letteraria, questo è il primo punto importante. E poi niente, è un'altra riflessione che poi mi viene di fare, è a proposito della famosa collana dei Franchi Narratori, perché io ho letto in rete che c'era una cosa che a lui lo faceva un po' incazzare, perché in sostanza loro dicevano: sì, diamo la possibilità al dottor Iaferri, no? Dava la possibilità all'uomo qualunque di poter dire la sua, però con un ma, cioè diceva ok, però voi siete scrittori da un solo libro. E questo è il punto che faceva incazzare anche lui, perché lui scrisse delle righe a proposito di questo, perché a un certo punto lui si sentì anche in dovere di dover dimostrare che non era così, che aveva ancora delle cose da dire e che appunto l'editoria gli poteva ancora dare spazio. Questo è anche accaduto, perché si è aperto comunque un varco e lui ha avuto la possibilità di poter dire le sue cose, solo che poi questo varco si è richiuso, da un certo momento in poi è stato lasciato solo, ed è uno scrittore che insomma meriterebbe di essere fatto conoscere ancora alle nuove generazioni. Questo è quello che mi sento di dire. Sì, grazie a te.
Davide.
Niente, vorrei leggere una delle poesie di Tommaso. Erano tutte poesie d'amore, credo che siano alcune delle poesie più belle che lui abbia scritto. E guardate, anche una leggera vena ironica che traspare da alcune parole. Conosci i tuoi sospiri su terrazzi, menta, dispettosa con nuova luna, o quando guardi finestre scosciare pioggia color limonata. Tra queste pareti, amiche pietre, sentinelle della solitudine, del mistero, ne sono sicuro, ti conosco da tantissimo tempo. Quando assaggi coi tuoi piedi divini mare d'agosto, orme leggere, sabbie, barche arse, baci, burrasche, baci. E quest'altra. Non potevi nascere che in un giorno chiaro. I tuoi occhi profondi, misteriosi, come il nostro mare, quando solitario gioca con le stesse luci, nel momento che la ciurmaglia è lontana in un nugolo di sabbia e nessuno può scoprire i suoi segreti. Mi farei guidare nelle notti più quiete e buie da te, perché i tuoi occhi intensi, magici, sanno trovare strada, fulfiscoli di stelle, sbavature pallide di luna, ed io, mano nella tua mano, non avrò paura.
Non so, io vi leggerei una pagina di Tuta Blu, che è il libro che rimane sempre sullo sfondo, insomma. E questa è una pagina di rievocazione della vita insieme ai nonni nelle campagne di Modugno, che sono forse, secondo me, le pagine più belle di Tuta Blu, sono queste di rievocazione della vita con le pezze, come diceva scriveva mio padre, le pezze al sedere. E fa così: quando ci riunivamo tanti e tanti anni fa alla casa dei nonni era una cosa tremenda. Molti cugini venivano a piedi dal paese o da una masseria vicina. I più terribili erano i figli di zia Maria Buonanima, specialmente Stefanuccio, che chiamavano Upluc, perché a Modugno i biondi, che sono sempre inquieti, vengono chiamati Pluc. Poi magari Serafino ci dice cosa vuol dire. Ah, vedi? Pluc, benissimo. Ebbene, questo Stefanuccio si avvicinava e con la faccia da ebete, perché poi la cosa straordinaria poi di Tuta Blu è che c'è anche una discreta dose di ironia, che secondo me è usata nella maniera e nei tempi giusti. Questo Stefanuccio si avvicinava e con la faccia da ebete, quando meno te l'aspettavi, ti tirava certi pizzichi da spellarti. Lo stesso faceva sua sorella Mariella, che sembrava una selvaggia. Durante il giorno aiutavamo il nonno ad annacquare il rod. Qui ci...
il piccolo orto dove si semina e poi si trasferiscono negli orti più grandi le piantine.
No, perché questo libro veramente poi un manuale di antropologia del contadina, è incredibile. Quindi durante il giorno aiutavamo il nonno ad annacquare il rod, chi tirava l'acqua dalla cisterna e chi la versava sotto le piantine. Le femmine, non le donne, le femmine, aiutavano la nonna a cucinare nella grande cucina col focolare che buttava vampe. Il pomeriggio si dormiva tutti insieme per terra, si metteva prima un panno di tela, quello che serviva per raccogliere le ulive, e poi alcune coperte. Non parliamo poi delle lenzuola, perché erano piene di pezze. Ma era tanto bello dormire lì per terra, anche se non si dormiva affatto. Fuori le cicale scoppiavano di canto, strillavano le galline, abbaiavano i cani. Anzi, quelli abbaiavano sempre, perché il terreno della casa dove abitavano i nonni era attraversato da un viottolo scorciatoia che portava dal fondo dei campi al paese. Ogni tanto passava qualcuno e i cani per poco non si strangolavano a forza di abbaiare, quindi sempre immagini molto forti e vivide. Adesso nella zona dove abitavo, qui c'è il tema della trasformazione della città, del paese. Adesso nella zona dove abitavano i nonni non esiste né casa né alcun viottolo, c'è a un tiro di schioppo una zona residenziale con belli appartamenti a 22 milioni l'uno, che poi non sono belli manco per il cazzo, perché sembrano carceri. Non ci puoi piantare un albero, non ci puoi allevare nemmeno una formica, non ti puoi fare neanche una cacata in pace, perché c'è sempre qualcuno che bussa alla porta del bagno. Non ti puoi fare una dormita in pace, una di quelle sane, profonde dormite di una volta nel silenzio dei campi, perché c'è sempre qualcuno che rompe le scatole, o sopra o sotto, o a destra o a sinistra. Il bello è che chi ci abita si considera un signore, perché quelli, dicono, sono appartamenti per signori. Penso a mia zia Adelina, che ha un fazzoletto di giardino e alleva una capra e qualche gallina. I vicini la stanno mettendo in croce, perché se non ammazza capre e galline, per loro non è una signora, non la guarderà in faccia più nessuno. Quindi, insomma, in poche righe c'è un mondo e la sua trasformazione, insomma, e c'è l'antropologia nel senso di scrivere di come si trasforma in questo mondo e come si trasformano le persone. E quindi c'è un testo, insomma, dove c'è poesia, dove c'è il racconto della trasformazione di un mondo. Insomma, invito chi non ha letto questo libro a leggerlo e per arrivare ad Acque Sante, Acque Marce, di cui si è parlato oggi. Non so se...
Io lo so che tu non vorresti, ma io, per rispetto di Tommaso, lo devo fare per forza, perché devo leggere una pagina fondamentale in cui il placido vecchio leone che spiega la verità della vita. Finalmente siamo vicini alla verità. Stupida umanità, cercate l'essenza della vita ed essa è intorno a voi, vi circonda. La verità è una fessura, un buco delizioso, da dove noi usciamo e vogliamo sempre ritornare. Ha un profumo inebriante, il più divino del mondo. L'aria ne è piena. Ma bisogna saperlo percepire. Ma voi stupidi uomini avete il peggiore olfatto di tutte le creature dell'universo, detto da un leone. Ecco la vostra disgrazia, inseguite altri odori. Il mistero è tutto qui, quel profumo che viene da quella fessura. Se guardiamo bene, il femminile ha una fessura in più rispetto all'uomo e l'uomo ha il fallo per riempire quel vuoto. Quando il pieno entra nel vuoto della femmina è la perfezione. Questo dice il vecchio leone.
Potremmo continuare fino alle 20 se voi ci accordate questa fiducia. Grazie a tutti, insomma, speriamo di avervi messo la curiosità, se non avete mai letto un libro di mio padre, a prenderlo e a leggerlo, a sfogliarlo e a entrare in un mondo interessante, diciamo così. Grazie di nuovo.